buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che insieme a Francesco.
Ciao a tutti.
Prova a parlare, Francesco.
Sì, io sono sul microfono numero uno.
Benissimo, benissimo. E niente, siamo qui come ogni giovedì a parlare di magia, stregoneria e paganesimo. Oh, non è uno scherzo, sono 9 anni e mezzo che ogni giovedì vi parliamo di magia, stregoneria e paganesimo. Scusate se è poco. Francesco, abbiamo qualche annuncio da fare?
Beh, diciamo che l'annuncio prossimo, più vicino, è l'11 di maggio, che è giovedì alle ore 21. A Montegrotto Terme, al pub Imbolc, in via Orleana 11, c'è il muto dei pagani di Vican del Veneto, che ormai va avanti da diversi mesi perché è cominciato a gennaio ed è avanti con una buona regolarità. E ora appunto a Montegrotto ci ritroviamo come sempre, al pub Imbolc, che appunto qui sarà un momento di discussione, di conoscenza, di confronto, di dibattito, di tutti scambio di notizie, e perciò c'è anche la possibilità di incontrarsi con altri pagani con realtà diverse e di avere questo incontro informale, in quanto non è legato a una conferenza, a una presentazione, ma persone che si ritrovano, che intervengono e discutono. Perciò do l'appuntamento per chi vuole intervenire al prossimo giovedì 11 maggio alle ore 21, pub Imbolc a Montegrotto Terme, in via Aureliana. Logicamente poi su internet saranno tutti i comunicati, c'è anche il numero di telefono da contattare per quanto riguarda le persone che vogliono avere delle notizie su circa questo MUT, questo incontro periodico. Perciò questo, diciamo, è l'unico impegno consistente che c'è nel mese di maggio. Ecco, un'altra cosa così per inciso, visto che parliamo di un nostro amico, seguite con attenzione le pagine degli appuntamenti, perché c'è in questo periodo l'amico Federico Molo che sta facendo conferenza raffica dappertutto. Non sempre riusciamo a dare notizia, anche perché non sempre sono tematiche legate con un interesse specifico nella trasmissione, tipo parlo del suo ultimo libro appunto, La custodia dei misteri, che appunto è la parte della trilogia sugli antichi veneti, che è un libro che io consiglio di leggere. Però anche Federico Moro in questo periodo ha scritto un libro sulla battaglia della Serenissima, ha preso per ogni secolo della storia della Repubblica di Venezia 2 battaglie e le ha commentate, e questo libro vedo che ha continui successi, continue presentazioni. Perciò logicamente, essendo un libro storico, per noi è meno appetibile rispetto a Parola, Voce della Dea e La Cosa dei Misteri, però seguite le notizie delle conferenze, perché la cosa vale, ha senso ascoltarlo ed è importante ascoltarlo, ed è poi anche un nostro amico, insomma.
Bene, allora, cominciamo un po' la trasmissione di oggi, perché io sono un pochino arrabbiato. E sono un pochino arrabbiato perché quando mi sfuggono certe notizie così importanti, e chiaramente vuol dire che anche nel circuito notizie, pur avendo tutta una serie di collegamenti con giornali, tutta una serie di collegamenti con organi di informazione, tutta una serie di collegamenti per avere notizie, significa che il Vaticano riesce a silenziare comunque tutta una serie di notizie, tutta una serie di informazioni. E la cosa mi scoccia. Perché mi scoccia? Perché se col prete Marco Agostini è venuto fuori immediatamente le porcate che questo individuo faceva, o meglio immediatamente, ci hanno messo 2 anni di indagini veramente, comunque quando è stato arrestato la cosa è venuta fuori, se col prete della Calabria le notizie delle sue porcate sono venute fuori immediatamente, qui invece stamattina vengo avvertito che un altro prete viene arrestato. E il problema grosso non è il fatto che il prete venga arrestato, sto parlando dal mio punto di problema, dal mio punto di vista, ma il fatto che questo prete in realtà era già agli arresti domiciliari, in pratica era già stato arrestato e messo agli arresti domiciliari. Solo che io da 1 mese ero agli arresti domiciliari e non ne sappiamo assolutamente niente. Il che vuol dire che il Vaticano era riuscito a bloccare o a circoscrivere la diffusione della notizia. E invece ieri mattina questo prete è stato arrestato in galera, e adesso vediamo anche il perché. Ve la prendo, la notizia dalla Gazzetta del Mezzogiorno, perché sono purtroppo costretto a prenderla da là. E dice: pedofilia, arrestato sacerdote nel Leccese. Era stato già bloccato circa 1 mese fa in auto a Roma in compagnia di un 12enne, ma poi avrebbe tentato di convincere la famiglia del bambino a non sporgere denuncia. Roma, un sacerdote quarantenne è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Romana in un paese vicino Lecce nell'ambito di un'indagine su abusi sessuali nei confronti di minorenni. Secondo indiscrezioni, il sacerdote, già bloccato circa un mese fa dagli... Attenzione! Questo è stato bloccato un mese fa dagli agenti della polizia stradale mentre si trovava in compagnia di un dodicenne a bordo della sua auto sul grande raccordo anulare della capitale. Cioè, in pratica, è stato arrestato in flagranza di reato. Avrebbe questo personaggio cercato di convincere la famiglia del minore a non sporgere denuncia nei suoi confronti. Per questo motivo il religioso, parroco della cittadina pugliese, sarebbe stato raggiunto da un nuovo provvedimento di custodia cautelare. Le indagini degli investigatori della quarta sezione della squadra mobile di Roma erano iniziate subito dopo la scoperta dei continui viaggi fatti a Roma dal sacerdote, durante i quali l'uomo era solito farsi accompagnare da ragazzi del suo paese. La polizia, ascoltando varie testimonianze, compresa inizialmente quella del dodicenne trovato in auto con il religioso, ha accertato che i minorenni venivano condotti sempre nello stesso ambiente romano. Dopo essere finito agli arresti domiciliari nella sua abitazione, il sacerdote tuttavia avrebbe continuato ad avere rapporti con i ragazzi anche nel suo appartamento ed avrebbe tentato, secondo l'accusa, di inquinare le prove a suo carico contattando le famiglie dei minorenni, tutte residenti nello stesso paese. Proseguendo nelle indagini sul conto del religioso, però, la polizia, in collaborazione con la mobile di Lecce, ha condotto una serie di accertamenti nel centro abitato dove vivono circa 2.000 persone. Con grandi difficoltà, gli investigatori hanno scoperto che alcuni anni fa il sacerdote aveva formato un gruppo religioso che organizzava campi estivi e invernali per i giovani del paese e aveva creato anche un gruppo direttivo, soprannominato il Gruppo dei 12, composto da adolescenti maschi, alcuni dei quali avrebbero accompagnato il sacerdote nei suoi viaggi a Roma. Fra le varie testimonianze, la polizia ha anche ottenuto quella della perpetua della parrocchia che, secondo quanto ha raccontato gli investigatori, già in passato avrebbe avuto sospetti sui comportamenti tenuti dal religioso nei confronti dei ragazzi e per questo sarebbe stata anche picchiata. 3 maggio 2006, tratto dal sito www.lagazzettadelmezzogiorno.it e anche nel Corriere della Sera www.corriere.it abbiamo questa notizia, però in termini molto più stringati: in manette un prete di Sternatia, nell'Eccese, già agli arresti domiciliari perché accusato di pedofilia. Il sacerdote, fermato questa mattina dagli agenti della squadra mobile di Roma, era stato colto in flagrante un mese fa mentre era appartato in auto con un minore. L'arresto è scattato perché il religioso avrebbe tentato di inquinare le prove a suo carico. Ora si trova nel carcere di Lecce. Cioè, effettivamente mi fa incazzare questa cosa qua, perché una notizia del genere praticamente è stata silenziata, cioè è di una gravità enorme. Cioè, vi rendete conto che si fanno le prime pagine dei giornali perché un ragazzino, un ubriaco, va a scrivere 666 con una bomboletta a spray o con un pennello su una chiesa, si fanno prime pagine dei giornali e si riesce a silenziare una notizia di un prete che violenta sistematicamente dei ragazzini.
Ma se tu pensi che il giornale Corriere del Vento, con il fatto delle pagine in intera a Vicenza, sono dei ragazzi stati sospesi a scuola perché giocavano con delle finte osti.
Fate, un po', cioè, siamo allucinazione, cioè veramente. Cioè, io continuo a ripetere ancora, io non metto in discussione che le forze di polizia e i carabinieri e i magistrati facciano il loro dovere quando è possibile farlo. Però non c'è attività preventiva. Cioè, non si parte dal presupposto che gli oratori servono per stuprare bambini, per spacciare eroina, per costruire disagio sociale. Finché non si parterà da questo presupposto di indagine e non si comincerà a fare un lavoro preventivo su questo, ci sarà sempre da indignarsi, ma sempre.
Ma sai, Claudio, è cominciato quel mese di maggio, è cominciata la campagna dell'8 per 1000. e logicamente sai, costerebbe l'immagine che si vuole dare, che si vuole costruire, sai quanti giornali aspirano, sperano nelle inserzioni pubblicitarie dell'8 per 1000, sono cifre enormi. Se tu guardi la pubblicità televisiva, io parlo solo dei canali Rai, la pubblicità televisiva dell'8 per 1000 è enorme, sono miliardi che si muovono. Logicamente, come si può presentare al contrario dei sacerdoti che sono così? No, queste cose vanno tenute nascoste, se si possono occultare si occultano, se si possono nascondere si nascondono, si cerca di evitare il clamore. Ma d'altronde l'attività di censura non avviene soltanto sui fatti dei preti pedofili, avviene anche in altri campi. Perché se sul Corriere della Sera possiamo un giornalista scrive: ma se i cattolici non cedessero alla tentazione censoria, se si astenessero dalla irricevibile richiesta di bloccare l'uscita di un film e di nascondere i manifesti allestiti per pubblicizzarlo, non sarebbe una discreta prova di vitalità culturale? Cioè, il giornalista ci porta all'interno di un grande articolo, ci dice che addirittura si fa di tutto per nascondere i manifesti del film del Codice da Vinci. Cioè, allora, se i cattolici hanno questo impegno, questa bravura, questa intenzione, che si vedono danneggiati, che subiscono un danno, che subiscono una violenza, un oltraggio, un'offesa, soltanto perché esce un film come Codice da Vinci, ti puoi immaginare quanto può essere per loro irritante, fastidioso, quanto può alterare l'immagine che vogliono dare di sacerdoti con una campagna come per 8 per 1000? Certo, queste notizie più possibilmente devono essere nascoste, silenziate, occultate, fate sparire. Ma appunto questa notizia è del lunedì 1 maggio, in cui ci dice che appunto addirittura faranno di tutto per nascondere i cartelloni pubblicitari di un film come Codice da Vinci.
Io ho letto del Codice da Vinci, ho letto un articolo sempre che sta girando su internet a firma dei insegnanti di religione, i quali dovrebbero vergognarsi, perché quelle affermazioni sono degne di un Bin Laden e sono effettivamente dei prologhi di attività di eversione e di terrorismo. Io capisco Cascioli, quello che ha fatto, Gesù non è mai esistito, ma in effetti il tribunale, tutto sommato, o direttamente o indirettamente, gli ha dato ragione, al di là della sentenza che ha fatto. E il problema grosso è che, proprio perché non è mai esistito, si possono creare tutte le leggende, tutte le storie che si vuole. Per cui è inutile che i cristiani continuino a dire la vera storia di Gesù, è un falso, vuol dire mentire, vuol dire truffare le persone, vuol dire ingannare. Ed è questa una cosa vergognosa da un punto di vista della società civile. Cioè, che qualcuno voglia far passare per vero favole tipo Cappuccetto Rosso o Biancaneve, che poi sono più vere le favole di Biancaneve e Cappuccetto Rosso che non la panzana dell'esistenza di quel pazzo di Nazareth, che oltretutto sta sciacallando da 2000 anni il sistema sociale, cioè sta distruggendo tutto il distruggibile.
Sì, ma se tu pensi come un signore dice del libro di Dan Brown, Codice da Vinci, aperte queste, sono aperte queste calunnie, offese ed errori che, se fossero stati indirizzati al Corano o alla Shoah, avrebbero provocato giustamente una sollevazione mondiale, chiuse virgolette. Allora significa che si mette questo, il solo discorso di scrivere un romanzo che dia fastidio, che dia qualcosa di diverso, diventa un qualcosa che merita una rivolta popolare. Ma d'altronde, sai, questa volontà di essere violenti, di essere per l'Inquisizione, di chiamare alle guerre sante, alle crociate di religione verso cui si discute, l'abbiamo continuamente in ogni campo. È uscito un articolo ed è lunedì 1 maggio 2006, uno dei tanti nuovi neoconvertiti come Francesco Alberoni, e dice, infatti, parlando del libro di Da Vinci, dice: infatti chi ha letto il libro, parlando appunto dei vestiti satanici, dice che chi infatti ha letto il libro, pochissime persone in realtà, nonostante i milioni di copie, si sarà accorto che vi si trovano un vero e proprio sbeffeggio delle rivelazioni ricevute da Maometto, la base stessa della religione islamica. I musulmani, che prendono la loro religione molto sul serio, più dei cristiani, se ne sono accorti subito e hanno reagito in modo spietato. Per carità, mi ripugna la loro condanna, ma capisco la loro vigilanza. E allora, quando si chiama la vigilanza,
esistono due cose da tenere distinte in maniera molto forte: quello che è il vilipendio, quella che è l'offesa gratuita, è una cosa, quella che è la satira è un'altra cosa ancora, quella che è invece la critica feroce rispetto a delle affermazioni che sono palesemente falsa, è un altro aspetto ancora. Pertanto è vero che Shaman Rasi nei suoi versetti satanici ha attaccato i musulmani, però lo ha fatto nella dottrina, lo ha fatto nella realtà dottrinale. Quello che invece è diverso è la blasfemia, cioè l'offesa al sentimento religioso di alcune persone, un'offesa che è gratuita. Ma il guaio del codice da Vinci è che non offende assolutamente nessuno, nel senso che esatto, dà una sua realtà, che poi quella realtà scocci al Vaticano, scocci ai cristiani, perché i cristiani vogliono avere una realtà vera, che non è vera, è falsa, e più realtà alternative vengono fuori, e più si dimostra la falsità della loro realtà, e quello è un affare loro, cioè quello è un loro problema. Hanno mentito per 2000 anni, hanno ammazzato le persone per nascondere la loro menzogna, e chiaramente adesso le cose si stanno rivelando. E attenzione, non è da molto che questo avviene, sono circa dai 50 ai 60 anni che le cose stanno procedendo in questa direzione, perché le critiche precedenti, per quanto dure, abbiamo pochissimi personaggi che attaccano la figura di Cristo in se stesso e nei Vangeli. Prima si cercava sempre di salvare la figura, e quei personaggi non se la sono passata bene nella storia.
Basta pensare a Giorgio Quartara, appunto, che è completamente sparito, silenziato, cancellato da ogni momento, da ogni circostanza, e da ogni riferimento, insomma.
Nel libro Il Santo Reich di Nietzsche si dice una cosa: Nietzsche non poté mai essere usato dai nazisti per due condizioni fondamentali. Innanzitutto, Nietzsche era filo ebreo, prima di tutto, e secondo luogo, Nietzsche era anticattolico, era anticristiano. Sì. E queste due condizioni impedirono ai nazisti di usare Nietzsche. Tanto per essere chiari.
Sì, beh, d'altronde la sua critica al cristianesimo è talmente radicale, talmente forte, talmente appunto consistente, che ben difficile poteva essere utilizzato. Perché se voi pensate, c'è una frase di Nietzsche riferita alla vocazione cristiana della sofferenza, dice: disprezzavano il corpo, non lo prendevano in considerazione, anzi lo trattavano come un nemico. Il loro delirio era credere che si potesse portare in giro un'anima bella in un aborto di cadavere. E questa appunto è una frase di Nietzsche che ci fa comprendere come lui avesse capito a fondo la realtà del cristianesimo, del monoteismo, e l'avesse criticata proprio perché era folle, insomma. D'altronde io cito spesso la frase di Nietzsche, che contro il cristianesimo ormai è sufficiente il nostro disgusto per poterlo condannare, rifiutare e non accettare. Ecco, se basta così poco, basterebbe un attimino di coraggio, di capacità, di volontà per liberarsene. Certo che chi lavora come i nuovi convertiti, gli atei devoti, per cercare di impedire qualsiasi critica, non dico a una struttura religiosa come la Chiesa, ma parlo alla teoria. Se vuole bloccare un romanzo, un film tratto da questo romanzo come il Codice da Vinci, e si va a invocare una guerra santa, una capacità di ribellione, di rivolta, di assalto, il passaggio è chiaro a quello dell'Inquisizione. D'altronde, non da adesso, si propone sempre dall'ambito cattolico di non separare il peccato dal reato. E il passo successivo è sempre l'approvazione dell'Inquisizione. Certo che noi dovremmo avere un attimino di più capacità di ribellarci al monoteismo, tutte quante le sue nature, le sue versioni, perché io prendo un articolo che è uscito di Maga di Alam sul Corriere della Sera del 3 maggio, di mercoledì 3 maggio, in cui parla degli apostati dell'Islam condannati a morte. Allora, c'è sempre la tentazione di presentare il mondo islamico come un mondo compatto, un mondo univoco che va in un'unica direzione, in un'unica possibilità. E questo Matti Alan parla di una lista di proscritti, 33 apostati. Già il concetto di apostasia implica chiaramente che le persone possono essere manovrate, deformate, piegate, condizionate, marchiate, perché solo il monoteismo è il concetto di apostasia, cioè che tu aderisci a un'idea, solo perché hai aderito a questa idea ne sei marchiato per tutta la vita. Le persone sono libere di fare scelte e avere alternative.
Tieni presente che proprio partendo da questo problema, le costituzioni nazionali adesso e anche la Costituzione europea prevede il poter cambiare religione, cioè come diritto fondamentale cambiare religione.
Sì, e allora Mahdi Alam dice che esistono persone nel mondo islamico che rischiano la vita per opporsi all'Islam, sono degli eretici all'interno dell'Islam e di conseguenza sono persone che hanno coraggio, che fanno appelli, toglietevi il velo, persone che rivendicano la possibilità delle persone di scegliere la religione nella loro vita, sono persone che vivono o sono uscite dal mondo arabo. Bene, questi qua logicamente dal punto di vista diciamo così etnico appartengono al mondo arabo, ma hanno una capacità di comprendere il pericolo e anche di rischiarlo perché sono stati condannati a morte. Bene, dall'altra parte noi abbiamo in Italia qualcuno che vuole riportarci agli orrori dell'Inquisizione e nessuno protesta del perché il mondo cristiano vorrebbe impedire l'uscita di un film. Allora dov'è il coraggio? Il coraggio è queste persone che rischiano la vita. Nessuno protesta per il discorso della pedofilia, del discorso che le notizie vengano occultate e nascoste.
Già oggi su Rai 3 è andata la notizia del cartone animato sul Papa, che è stato mandato in onda da MTV come prima puntata, e dopo un dibattito di due ore prima e un dibattito dopo, perché le pressioni criminali e mafiose fatte ad opera del Vaticano e degli ambienti cattolici ne hanno impedito l'uscita del cartone animato. Ed è un cartone animato che chiaramente avrà prima o dopo avrà i suoi effetti, insomma, effetti, anche perché sembra fatto in 8 puntate, mi sembra abbastanza complesso come cartone.
Sì, no, ma se tu pensi che il discorso che tu parli appunto del Pope Town si chiama appunto, che è uscito appunto su MTV. E beh, il vescovo di Monaco ha detto che ridicolizza la Chiesa e la fede cattolica.
Non c'è problemi. Cioè, effettivamente la Chiesa cattolica è ridicola e la fede nella Chiesa cattolica è ridicola. Sta di fatto che ha inciso profondamente nelle emozioni delle persone, però in sé, dal punto di vista della ragione, è ridicola.
Sì, ma vedi, il fatto stesso, il ridicolo è un qualcosa che deriva dagli stessi principi, perché cioè, se tu hai una visione del mondo che è radicata, che è orientata al mondo, non ci sono problemi, ma se tu cominci a parlarmi del sesso degli angeli, della creazione, dell'apocalisse, metti fuori un concetto di peccato veniale, peccato mortale, cioè siamo nella comicità. Se uno vive fuori dal contesto religioso cristiano, trova assurdo. Viene a parlare della verginità, viene a parlare di un sacco di cose, logicamente è la religione stessa che si presta
che si
a essere
scontra con la vita,
che si presta a essere presa in giro. Se tu dovessi portare avanti altre cose, sicuramente sarebbe più difficile fare cose comiche, certo. Perché ci sarebbero meno appigli. Cioè, è la stessa religione cristiana, la stessa liturgia cristiana, le stesse follie cristiane, ad esempio quella del martirio, della sofferenza, del peccato, della redenzione, certo, uno può prestare, si presta al gioco, e quando esiste una libertà, d'altronde se prendono in giro il profeta Maometto nel mondo arabo, nel mondo islamico, non vedo perché noi dovremmo essere da meno che non possiamo toccare questa figura mostruosa come Gesù Cristo e renderla ridicola, d'altronde è ridicola, no, affrontata dal punto di vista delle persone normali.
Tengo presente che è ridicola quando la si prende con distacco, cioè quando la si prende come... con un atteggiamento di libertà laica, diciamo così, ma diventa atroce, diventa criminale quando si prende dal punto di vista dottrinale e si impone quella dottrina, cioè quella figura e quella dottrina sui sistemi sociali. È criminale perché è il mandato dello stragismo. Francesco, io vorrei farti un quesito.
Sì,
posso farti un quesito?
Sì, vai pure.
Allora, tu sai che qualche anno fa, no? Una trentina di anni fa, gridarono la Bibbia aveva ragione, la Bibbia aveva ragione, perché scoprirono la civiltà degli Ittiti. E siccome sulla Bibbia è citata la parola Ittite, no?
Sì.
Urlarono che la Bibbia aveva ragione. In realtà, cosa è successo? La Bibbia con gli Ittiti proprio non ha niente a che fare, non ha niente a che vedere. Il problema veramente grosso è che un altopiano, diciamo, dove c'erano gli Ittiti sopra, mantenne il nome di altopiano Ittita anche quando gli Ittiti erano spariti. Pertanto questa citazione all'interno della Bibbia non è altro che l'indicazione di un altopiano. Ebbene, tanta gente urlò al fatto che la Bibbia aveva ragione, avete visto che la Bibbia aveva ragione. Adesso si pone questo problema, perché ciò che non sanno i monoteisti è che quando fai un'uguaglianza, questa uguaglianza vale per tutti.
Sì.
Ora, io ti chiedo questo. Dal momento che il Corriere della Sera, del 30 aprile 2006, dice... La scoperta dopo 6 anni di scavi sulle tracce del cugino di Achille, rivenuta anche una corazza con geroglifici, è unica al mondo. Ecco il palazzo di Aiace. Omero aveva ragione, ritrovati a Salamina i resti di 2 costruzioni monumentali. L'Iliade racconta la verità. Ma allora dobbiamo dire che gli dei che combattono in forma umana è una verità?
Sì. È una verità, cioè, dobbiamo parlare di verità.
Se accettiamo una cosa, dobbiamo accettare anche l'altra.
Sì, anche perché c'è un discorso da fare, sai che la Bibbia è stata scritta sempre dopo, mai prima.
Infatti,
di conseguenza, sai, la Bibbia è un grande sondaggio di mercato. Cos'è presente sul mercato? Bene, di conseguenza, noi parliamo delle cose che sono presenti sul mercato. Qual è la cultura della popolazione, della gente in cui siamo? E noi, logicamente, per accreditare questo, raccontiamo queste cose, ma è sempre all'interno appunto dell'appropriazione indebita che rientra il monoteismo. Cioè, il monoteismo è stato sempre una cosa artificiale, cioè, nel senso. Che già 2000 anni, per me il monoteismo prima non esisteva, si è stratificato dopo la vittoria fatta negli ultimi 2000 anni, cioè la Bibbia proprio è stata una cozzaglia di cose fatte con elementi diversi che sono state proprio fatte non perché annunciavano un qualcosa, ma perché qualcuno dopo ha inventato un qualcosa per giustificare la sua presenza e il suo potere, e parlo appunto della conquista dell'impero romano da parte appunto di una banda, della setta cristiana. Perciò hanno utilizzato leggende antiche, e cosa hanno fatto? Siccome si trovavano con una marea di materiale, hanno dovuto creare un vuoto, una cancellazione, un far dimenticare le cose, un bruciare le opere. Se voi pensate, esiste un libro fatto da un cattolico, si chiama La follia dei cristiani, e dice chiaramente che tutta quanta la polemica anticristiana fatta dagli antichi è sopravvissuta quasi in maniera insignificante, addirittura è sparita gran parte della polemica fatta dai polemisti cristiani contro i contestatori pagani. Benissimo, di questo non ci rimane nessuna traccia, a parte appunto il Giuliano Imperatore, che è tardo, sì, perché siamo nel 360, ma anche il discorso di contro i cristiani di Porfirio
non niente è rimasto,
soltanto che tra l'altro gli studiosi dicono che non tutte le citazioni sono autentiche, cioè che alcune sono state fatte apposta perché non esisteva più l'originale. Perciò Origine, quando scrive contro Celso o contro Porfirio, cioè inserisce arbitrariamente delle tesi, gliele attribuisce a lui, d'altronde non so se lui le possa smentire, per poter dire io riesco a contestare le tesi dei pagani anticristiani. Bene, i monoteisti hanno fatto questo, hanno fatto un'opera di purificazione della memoria, di cancellazione. Purificazione della memoria lo uso proprio in termini chiari che usava Giovanni Paolo II per dire cancelliamo quello che abbiamo commesso in 2000 anni, cioè la purifichiamo nel senso che la cancelliamo, la facciamo sparire, non c'è stata. Hanno creato un grande vuoto e dopo qualcosina l'hanno, in base alle prassi, in base all'abitudine, in base ai luoghi, in base alle capacità delle persone, hanno conservato. Ma in realtà la definizione stessa del monoteismo è un'invenzione. Vale anche per il Talmud, perché il Talmud non abbiamo testi antichissimi.
Sappiamo che il Talmud fu scritto nel 100 d.C., cioè nel primo secolo d.C., questo sì lo sappiamo.
Sì, però non abbiamo testi più antichi.
No, è stato proprio scritto in quel momento. E sappiamo anche che la Bibbia...
Anzi, sembra che tra l'altro, se ben ricordo, che il primo testo del Talmud che esista sia dell'800 d.C.
Beh, quello è un altro discorso.
Che ci siano notizie,
quello è un altro discorso ancora. Comunque, ufficialmente, in ogni caso, è stato scritto nel primo secolo d.C. il Talmud. E la Bibbia, i primi 6 libri della Bibbia, sono stati elaborati a Babilonia. E sono stati elaborati dai fuoriusciti, che poi hanno fatto i profeti, tipo Isaia, Geremia, probabilmente qualcun altro, e sono stati elaborati sulla base del fatto che loro a Babilonia potevano andare a scuola, e in contrapposizione degli ebrei che erano rimasti in Palestina, che invece erano completamente ignoranti. Per cui tutti i primi 5-6 libri della Bibbia sono stati elaborati là. Non è mai esistito l'Esodo, non è mai esistito Abramo, non è mai esistito Mosè, e è talmente chiaro, cioè l'archeologia ha stabilito che non sono proprio mai esistiti, cioè nel senso che dell'Egitto noi conosciamo anche i giornali di quel periodo, di quell'epoca, che doveva essere la cosa, conosciamo anche i giornali, i rapporti che facevano le guardie di frontiera all'imperatore, cioè ci è arrivato anche questo, e non esiste nessuna citazione di esodo di gente ripartita da Egitto. Che poi ci fossero delle comunicazioni fra Egitto, Babilonia, Egitto e la Persia, quello è un altro discorso.
L'unica, dal punto di vista storico, del discorso dell'Egitto, esiste il fatto che sembra da alcuni documenti, da alcuni studi, che ci fu una crisi economico-demografica in cui gli stranieri vennero allontanati.
Sì.
E sembra che questa sia stata l'ispirazione per qualcuno del corso dell'esodo, ma in realtà non è certo verificato quelle caratteristiche che si raccontano.
No, e il problema grosso, il problema grave della Bibbia è che nella descrizione dei primi sei libri, questi hanno introdotto tutta una serie di indicazioni dottrinali finalizzate allo sterminio, sì, delle persone. E la stessa cosa l'ha fatto anche negli ultimi libri sia Isaia che Geremia. Vi ammazziamo tutti, cioè vi sterminiamo tutti, sbatteremo le teste dei bambini di Babilonia contro le pietre. Cioè abbiamo delle aberrazioni. Addirittura in un passo di Geremia mi sembra che si dica maledetto chi non infilerà la spada nella pancia del nemico e non farà con negligenza la strage, non farà con negligenza questo. Per cui c'è una volontà di strage, c'è una volontà di genocidio che è stata immessa nella Bibbia e che è il motivo portante di tutta la storia del cristianesimo. Ed è la storia dell'ebraismo, la storia del cristianesimo. Cioè in pratica il voler costruire il genocidio è nell'ideologia cristiana ed è nell'ideologia ebraica.
Beh, il monoteismo è la caratteristica fondamentale di ogni monoteismo, proprio perché il monoteismo, presentandosi con la necessità della conversione, perché cioè il monoteismo non è che sia capace di essere attinente a un luogo, a un'epoca, a una storia, è la necessità di trasformare le persone, ma trasformare in qualcosa che le persone non hanno mai emanato, ma nessuno ha mai emanato, perché se leggiamo gorilla e uomo uniti dal sentimento, con l'animale condividiamo un neurone legato al segnato delle azioni. Allora, la religione monoteistica appunto toglie alle persone la loro anima, cioè la sua animalità, nella capacità di comprendere il significato delle azioni. E di conseguenza quello che diventa violenza, quello che diventa appunto imposizione, quello che diventa la volontà di dominio, la volontà di convertire, di far patire, la volontà di imporre, è una caratteristica che appartiene al monoteismo. Proprio perché il monoteismo va a rendere anestetico, va a tagliare, va a impedire che la capacità di comprendere che nella nostra specie non è, per me il capire le azioni non appartiene a un fatto culturale, appartiene a un fatto che appartiene all'archetipo della specie, nel senso che non appartiene solo al nostro archetipo, perché anche se appunto questo dice che anche il gorilla ha lo stesso neuroni nostri, che è capace di comprendere il segreto delle azioni, benissimo, significa che l'archetipo delle specie, questo è presente nella vita, di comprendere il significato. Eppure il monoteismo è la follia che rende incapaci gli uomini di comprendere cosa significano le azioni.
Noi abbiamo Zapatero in Spagna, ha proposto una legge sui diritti delle scimmie. Cioè, in pratica, cosa vuol dire la legge sui diritti delle scimmie? Che non puoi squartarle, non puoi divertirti a fare esperimenti in laboratorio, cioè tutta quella serie di violenze che normalmente viene fatta su animali indifesi. Bene, la Chiesa Cattolica, cosa dice? Reazione sdegnata della Chiesa. Dà agli animali ciò che nega agli embrioni. L'embrione è un non soggetto, la scimmia è un soggetto che vive con noi. Naturalmente andrebbe esteso un po' a tutti gli animali, ma non ci sarebbe bisogno di estenderlo se non ci fosse il monoteismo che nega la relazione fra l'uomo e la natura, nega il fatto che l'uomo è parte, è divenuto all'interno della natura. Siccome c'è il monoteismo che ha separato l'uomo dalla natura, ha separato l'uomo dalla vita, naturalmente è necessario un lungo percorso per riportare l'uomo all'interno della vita, e purtroppo c'è bisogno anche di leggi. Questo è un dato di fatto. Cioè, al di là di... Cioè, no, sembra ridicolo, ma quando noi abbiamo stabilito che anche gli animali provano dolore, Cioè, è chiaro che ci deve essere un percorso di equilibrio, se abbiamo consapevolezza di questo, altrimenti non riusciremo mai, come pagani, a capire che i ragni in amore, come Romeo e Giulietta, dal Gazzettino del 26 aprile di quest'anno, e il 26 aprile non è tanto tempo fa, secondo lo studioso del CNR spagnolo Jordi Moya, i ragni maschi si comportano in amore come Romeo con Giulietta, perché si arrampicano fino alla femmina, di solito più grande. I ragni inoltre preferiscono compagni vergini, piccole grassotelle, in quanto sessualmente più ricettive, eccetera eccetera. Cioè, in pratica c'è una scelta di relazione,
sì,
che fino a ieri era sconosciuta, però l'abbiamo anche noi come esseri umani.
Sì, beh, se noi prendiamo gli antichi miti, tutta la mitologia, abbiamo sempre quella capacità di comprendere, di essere attenti, di essere molto precisi in quello che ci accade attorno, perché io vorrei consigliare proprio in questo senso la capacità di comprendere. Ho appena finito di leggere un libretto che di Rafael Lopez Pedraza, Su amore psiche, una favola per l'anima, e l'autore fa un ce ne sono, esistono tantissime analisi della favola appunto di amore psiche, però dà la capacità di comprendere come l'umanità, in questo caso appunto psiche, vive in continuo rapporto con la divinità, e di come divinità si prendono cura della psiche, di come la percorrono nella loro via, e di conseguenza, dato l'autore è un autore appunto, diciamo, di ispirazione pagana, politeista, perciò ha anche una visione proprio meno monoteistica del solito, meno puritana, però lui dice chiaramente, dice, dobbiamo leggere la tradizione pagana dagli stati della nostra paganità. Già in altri momenti mi sono riferito a questa possibilità che abbiamo sempre e potremmo chiamare possibilità rinascimentale, di lasciare che rinascono le nostre radici pagane. Pensate che questo qui è uno spagnolo che insegna in Venezuela, a Caracas, eppure, e fa un corso di mitologia su amore psiche. Ma amore psiche, lui dice chiaramente, non è un qualcosa che insegna le persone a staccarsi dalla loro realtà, perché psiche, per diventare quello che è, percorre una via anche dolorosa di sofferenza, però in ogni momento ha delle divinità che le sono a fianco. E lui, ad esempio, ricorda una delle prime scene del racconto di amore psiche, quando appunto addirittura Pan interviene per impedire che psiche muoia, si vada a suicidarsi. Cioè, allora, se la continua presenza, attenzione, amore, vicinanza, desiderio di far mantenere in vita una persona, di poterla legare con un amore che è divino, e questo dice chiaramente è un'indicazione per tutti, è un modello comportamentale, in quanto il percorso che fa una donna come psiche è un percorso che può fare qualsiasi uomo, ma dimostra che lui non è solo nel mondo, che se ha delle ostilità, se ha delle avversità, in realtà tutto in quanto il mondo, se è attento, troverà sempre un sostegno. Ma perché? Perché non si rinuncerà, e soprattutto sarà anche nel momento in cui sarà disperato, perché ad esempio c'è la bellissima scena in cui Venere ordina a Psiche di separare i semi, e il popolo delle formiche si accorge di questo e corre in aiuto di Psiche e separa le cose, finito il lavoro scompagnino, mica chiede che venga fatta una chiesa, un culto, perché dice esiste Psiche che osserva il mondo, che certe volte non ha la capacità, il potere, l'abilità di reggere lo sguardo, ma intorno al mondo, intorno a lei, esiste un mondo che la osserva, che nota la sua sofferenza. È bellissimo appunto quando lui dice che Psiche, una delle prime scene di questo racconto, dice vuole suicidarsi, si getta nel fiume, e il fiume, che sa che è cara a un dio, gli impedisce di annegare e la porta sulla spiaggia. Cioè, dice, come vedete, noi non siamo soli, il mondo è vivo intorno a noi, e soltanto se noi ci ricolleghiamo a queste radici, noi abbiamo la possibilità di affrontare la nostra esistenza. Perciò, se io posso dare un consiglio di lettura, tanto è un libretto anche abbastanza contenuto, però io l'autore, purtroppo non sono solo tre libri in italiano, io li ho tutti, me li sono anche tutti quanti letti, siccome è recente pubblicazione, è appunto Rafael Lopez Pedraza, Su amore psiche, una favola per l'anima, Moretti e Vitali. È un libretto appunto contenuto, che però per me è veramente denso e vi permette di comprendere da un altro punto di vista di come sia importante l'interiorità delle persone, ma come sia fondante anche il fatto che la psiche, d'altronde è un termine che noi usiamo adesso, abbia esperienza, sia attenta al mondo. E come dice Psiche, all'inizio non ha la capacità di essere attenta, viene accompagnata, viene sostenuta, ma ha un grande desiderio, appunto, che è amore. E perciò qualcuno la può prendere come un viatico, come una possibilità di affrontare l'esistenza, come un qualcosa che gli dice esiste una possibilità di affrontare gli ostacoli, di affrontare le difficoltà, di superarle, che anche le difficoltà alla fine servono per compiere un qualcosa, per compiere la nostra esistenza, per diventare noi stessi. Perciò leggetevi questo, che tanto è ben scritto, ben fatto, ed è veramente fra i tanti testi su amore e psiche, penso che sia quello più pregnante.
Chissà perché nella mitologia greca, se si leggono molti miti e si leggono molte immagini degli dei, questi non hanno spesso mai forma umana, però raccontano di rapporti che sono sensuali, che sono amorosi, che sono psicologici, cioè rappresentano quelle che sono le tensioni della vita. L'amore, per esempio, fra Echidna e Tifone, faccio un esempio che è fra i più estremi, diciamo così. Né Tifone né Echidna hanno degli aspetti o hanno delle raffigurazioni umane, eppure molti figli nascono da loro, cioè molto amore scorre fra Tifone ed Echidna, e molti dei si manifestano nelle loro azioni. Per cui e già i greci antichi, già le popolazioni antiche sapevano che la manifestazione del divino è al di là della forma, è al di là della specie, è al di là dei modi di essere. Quando si accusano gli egiziani di adorare degli animali, si dicono delle grandissime cazzate, delle grandissime stupidaggini, perché non è che adorassero gli animali gli egiziani, ma scorgevano l'azione del Dio nelle azioni degli animali, e quando rappresentavano un animale, rappresentavano in realtà le caratteristiche del Dio che si esprimeva all'interno di quegli animali, la loro possenza, il loro ruolo nella vita. Cioè praticamente si scorge l'azione degli dèi, si scorge la presenza degli dèi, l'intelligenza degli dèi nelle azioni del mondo che ci circonda, al di là della forma che assumono, perché tutto ciò che avviene è prezioso per noi. Dopo arriva il monoteismo.
Sì, ma d'altronde sai, in questo libro Pedrazza dice, per dare la distanza del passaggio appunto tra paganesimo e cristianesimo, cioè il passaggio dal paganesimo al cristianesimo, e lo possiamo riassumere con la seguente morale: non ci resta nulla da fare perché i testi dicono già tutto. Cioè, pensate appunto alla povertà della persona. Nel mondo pagano ognuno può diventare un eroe, ognuno può diventare una divinità, ognuno può realizzare se stessi. Nel mondo cristiano, nel mondo monoteista, le persone sono diventate praticamente insignificanti, in quanto i libri hanno già tutto.
No, quando le persone sterminano altre persone per favorire lo spirito in funzione dello spirito, possono essere elevate agli altari. E questa è la regola del monoteismo, del cristianesimo. I più grandi criminali della storia vengono elevati agli altari perché hanno macellato l'umanità in funzione dello spirito, a maggior gloria del Dio. Ed è una cosa atroce. Sì, cioè, provate un po' a pensarci.
Ma questo Dio esiste solo nel loro libro sacro, non esiste
nelle loro fantasie,
in nessun luogo, in nessun momento.
Sì, beh, esistono nelle loro fantasie, nelle loro paranoie, che diventa dogma, che diventa manifestazione di verità, e macellano le persone affinché si adeguino, accettino quella verità, si sottomettano a quella verità. È una cosa atroce. Io qui ho un altro articoletto sulla sindone, no? Ed è un articoletto preso dal Gazzettino del 26 aprile 2006, no? E l'ipotesi avanzata da un ingegnere russo in pensione che vive sugli Urali, al termine di un esperimento che lui ha fatto per un anno. La sindone, una statua avvolta col lino umido. Cioè, questo ingegnere cos'è che ha fatto? Ha preso un lino umido, il tessuto della sindone, ha avvolto una statua, l'ha inumidita, l'ha lasciata là per un anno ed è, si è presentata all'immagine.
Beh, non è una novità, perché esiste il libro di Delfino e esatto. L'uomo creò la sindone, che formula qualcosa di analogo.
Esatto, anche lui formulava, perché diceva che era l'immagine su un sarcofago, no? Cioè un lino che c'era, cioè, il sarcofago, e che l'azione del sole e dell'aria ne aveva impresso l'immagine. Le tracce di sangue, beh, dagli esperimenti ormai sappiamo che quelle tracce di sangue sono tracce di sangue femminile. Se fossero quello dell'uomo morto, dovremmo dire che l'uomo morto era una donna. E quando qualcuno ha deciso di metterci qualche goccia di sangue, a quei tempi, stiamo parlando del 1300, 1400, non c'era ancora la prova del DNA, vi faccio ricordare, sangue era sangue, e sicuramente quello voleva fare una truffa. Dopo si è scoperto che era un inganno.
Sì, ma sai, dopo c'è anche da aggiungere che quando si cominciano a usare immagini come quelle del lenzuolo, della sindone, di altre reliquie, alla fine arriva l'assurdità, perché io vorrei ricordare un fatto che è successo nel mese di marzo, appunto qui a Padova. Gioca in classe con le particole, sospeso e punito. Ora studiale. Il preside allontana un ragazzo e gli ordina di imparare la liturgia. Questo è appunto successo in un liceo di Padova e il preside, di fronte a questo comportamento, il ragazzo ha detto, fanno parte della mia dieta, li usavo per dimagrire. E perché non è stato creduto? Perché si dava così importanza? Eppure, pensato, un preside di una scuola pubblica prende questo ragazzo che gioca con le particole, con le ostie, e lo obbliga a imparare la liturgia. Questo avviene a Padova, notizia del 29 marzo 2006.
Cioè, siamo in una follia, la pazzia pura e semplice. Cioè, solo un deficiente può continuare. Cioè, io capisco che la Chiesa Cattolica dia un valore alle sue particole, ma fa parte della fede, cioè fa parte a quello che, quando dopo questa operazione all'interno della fede viene ad imporsi nella società civile, questo si tratta di attività di eversione, cioè si tratta di attività eversiva rispetto alle leggi e al dettato costituzionale. Non so quanto lo riusciranno a capirlo, visto che purtroppo...
Sì, ma ti leggo una frase di questo preside, dice fa: e comunque lo studente, attraverso la ricerca storico-religiosa commissionata dai suoi professori, ha capito qual è il significato più profondo dell'Eucaristia, sicuramente si è reso conto di aver scherzato in maniera troppo pesante.
No, veramente, a me sembra che il preside abbia scherzato in maniera troppo pesante, cioè... Siamo, vabbè, dopo mi cazzo. Anche perché dopo vengono fuori notizie come queste, no? La piglio sempre dal Corriere della Sera del 34-2006, svolta nelle indagini sulla famiglia uccisa Catanzaro. Era inventata la pista del satanismo. Non ci sarebbe nessuna pista esoterica dietro lo sterminio della famiglia Pane, ma soprattutto la strage di Carafa del 27 marzo scorso non sarebbe stata compiuta per un sacrificio imposto da una setta satanica della quale avrebbe fatto parte Claudio Tomaino, unico arrestato per la strage, il cugino Eugenio Pane, assassinato assieme al padre Camillo, alla madre e alla sorella Maria nella guata della contrada Treo Olivare. Nella conclusione del consulente tecnico della procura di Catanzaro, Gioacchino Genchi, quel famoso patto col diavolo, una sorta di contratto scritto su una specie di pergamena finalizzato di sangue, è stato creato da Tomaino al computer, sostiene il consulente, in prossimità del suo arresto, forse una mossa per crearsi un movente per cercare di allontanare il vero motivo che ha portato all'assassinio della famiglia Pane. Ok?
Cioè, sì.
Abbiamo prete stupratore reale, preso in flagrante, e abbiamo un falso sul satanismo. Cioè, vorrei che riusciste a capire un pochino questi meccanismi, perché effettivamente non c'è niente di più insano di un cristiano.
Sì, no, ma sai, io difatti di fronte a quella notizia bisogna sempre stare attenti, perché molte cose vengono inventate. Usando un argomento, tu dici appunto di questa invenzione, le persone ormai sono convinte che quello che passi la televisione sia la realtà. Di fronte abbiamo chiaramente, la gente pensa che i preti e le suore siano quelli della campagna pubblicitaria dell'8x1000, in realtà poi sono quelli che vanno a Roma con i ragazzini, che vengono messi agli arresti domiciliari e li arrestano un'altra volta. Certo, per le persone l'immagine è quella del buon pastore che aiuta i poveri, e poi abbiamo l'arresto, come abbiamo parlato la settimana scorsa, di quel missionario italiano che era nel Mato Grosso e che appunto è scappato via perché inseguito da manti di cattura di
Pedro. Poi quella notizia non sono neanche riuscito a trovarla.
Io l'ho trovata appunto sul giornale di Vicenza. Ricordate comunque che per presentarvi in positivo qualcosa lo faranno di tutto. Per averne un'idea di cosa si può arrivare, sai, c'è stato il fatto del ragazzo rapito appunto a Parma. Ed è la storia del covo, non so se la sai.
Ah sì, vai, qualcosina, insomma, una roba folle.
Ecco, allora, c'era anche la gabbia, hanno fatto vedere i poliziotti che indagavano, e il procuratore dell'antimafia ha detto che si è trattato di una censurabile iniziativa di un'autorità di polizia giudiziaria assolutamente non sottoposta all'attenzione della DDA, cioè che è il Dipartimento di Investigativo Antimafia. Cioè, esiste polizia giudiziale che si inventa una notizia.
Sì, e questa... la cosa atroce di quella sperma, perché me lo ricordo, l'ho visto, cioè l'ho anche seguito, quel particolare, diciamo, l'unica cosa che ho seguito, è che quel casolare di montagna, quel casolare di campagna, era di un grosso partigiano, cioè di un capo partigiano della zona, anche abbastanza importante, e il quale, mentre sto poliziotto faceva ste cose indicando i giornalisti dentro, eccetera, Questo da regione dicendo no, è roba mia, quel gabbiotto l'ho costruito io per proteggere il vino dai topi, non c'entra niente questa gente, cioè non c'entra. E questo poveraccio, questo vecchiotto, cioè, andava in giro i giornalisti a dire guarda che non, dice delle stupidaggini questo poliziotto, non è vero, perché l'ho fatto io, cioè lui diceva l'ho fatto io. E manco lo, non gliene fregava niente, cioè, ecco i cattivi che mettono il bambino dentro il gabbiotto, cioè effettivamente è una cosa che ha colpito molto la fantasia, sì, delle persone, eh.
Sì, beh, infatti, appunto,
al di là dei reati, dei delitti, sì, sì. Questo, al di là di, ma questo comportamento di volere accentuare, no, le, sì, le cose, il sensazionalismo, boh, non so.
Sì, difatti appunto io lo dico, l'ho letta proprio volutamente in abbinamento con la storia della Calabria, in cui si parla di questo rito satanico, che in realtà non c'era nulla di satanico, perché logicamente i concerti consulenti della polizia sono sempre pronti a inventare quale rito, perché leggo ancora una notizia, perché c'è stato l'arresto per la storia del mostro di Firenze del giornalista Spezzi, che il Tribunale della Libertà ha detto che anche quello che era, aveva precedenti di per reati penali, è stato liberato perché erano accuse talmente infondate. Cosa aveva fatto questo giornalista? Diceva che non c'era nessuna pista satanica, esatto, che non c'era nessuna setta, eppure è stato arrestato, messo agli arresti domiciliari, in isolamento completo, lui e il presunto complice. Le accuse erano talmente fondate che il Tribunale della Libertà ha detto che non c'erano elementi per tenerlo in carcere, eppure si è arrestato un giornalista.
Sì, beh, oltretutto uno che ha scritto anche un libro, sì, che ha un certo successo.
Accusando delle cose incredibili, soltanto perché questo si sosteneva che non esisteva all'interno del mostro di Firenze nessuna pista satanica.
In effetti io sospetto che ci fosse stato il tentativo di far passare il mostro di Firenze come una delle tante piste sataniche che c'erano, però chiaramente si è scontrata con la realtà.
Molte delle piste sataniche che hanno costruito, sì, infatti, che hanno fatto.
Siamo effettivamente, cioè l'impressione è questa, no? È che vengano lanciate notizie, cioè sono state lanciate nel corso del, beh, abbiamo visto noi quando abbiamo cominciato nel 96, no? Com'era la situazione, sì, era veramente atroce. Si lanciavano notizie sulla presenza di sette sataniche nel tentativo di costruire delle emulazioni, perché in realtà il gioco era sporco, nel senso che si parlava di sette, chi parlava di sette sataniche, chi lanciava l'allarme di sette sataniche erano la solita organizzazione delinquenziale, Aris, Chris, Cis e compagnia cantando. Questi criminali cosa facevano? Lanciavano l'allarme sette sataniche e speravano che in zona ci fosse davvero qualcuno che facesse le stronzate che loro dicevano. Cioè, effettivamente siamo stati vicino alla demenza. C'è stato un periodo, se vi ricordate, fra il 98 e il 2002, che notizie su sette sataniche ne usciva un giorno sì e un giorno anche, più o meno. C'è già giornali come La Nuova Venezia, come Il Gazzettino, che ci vivevano su questo.
No, ma ci vivono ancora.
Sì, purtroppo.
L'altra settimana, 15 giorni fa, Il Gazzettino è uscito con un articolo nella cronaca di Bassano, di quasi un quarto della, sì, pagina, soltanto perché avevano trovato dei sassi in Brenta, che secondo loro erano una questione satanica, c'erano 666. Avevano trovato dei sassolini messi assieme, secondo lui erano dei diavoli con delle corna, con una croce rovesciata. Ma erano sassi,
macchie di rocce. Ho visto le macchie di rocce.
E hanno dedicato alla notizia appunto quasi un quarto di pagina.
All'allucinazione vera e propria.
Cioè, il destino di 15 giorni fa, insomma, cioè, sì, addirittura il giornale di Vicenza è stato un po' più calibrato, ha pubblicato pure la foto a colori di questo, questo sassolini, tra l'altro messi vicino al Ponte Vecchio.
Ma mi ricordo quella volta c'era impegolato anche sto Maurizio Antonello, quello che dopo si è suicidato, in cui nel Bellunese, adesso vado un po' a memoria con la notizia, furono visti dei ragazzi, dei giovani, ad espergere acqua su una chiesa, e fatalità, su quella chiesa c'erano anche delle scritte un po' particolari, adesso non mi ricordo, e subito sto Maurizio Antonello lanciare st'allarme satanista di questi satanisti che andavano, e si è reinventato non so che razza di comportamento, cioè. La dico, in tre giorni, a giorno più, giorno meno, li ha trovati questi, cioè, non è che ci abbia messo molto,
sì,
e ha scoperto che sono una piccola congregazione, diciamo così, religiosa oltretutto, cristiana, di Mestre o dintorni, i quali avevano questa abitudine di andare a benedire le varie chiese semi abbandonate. Cioè, vabbè, hanno una mania, tutto quello che volete, manielo, cioè robero, cioè una cosa assolutamente innocua. Ebbene, per tre giorni sono Tonello, un paio di articoli, ha lanciato questo allarme e lo ha continuato dopo la smentita dell'indagine di Ligos, cioè quando la polizia di Stato dice guarda, abbiamo scoperto che è questo, beh, almeno abbi il buon gusto di tacere. No, perché fa, io mando al mio amico in Germania queste cose che lui le decripta.
No, ma se tu pensi che allora, io dico, follia. Io dico appunto perché il Gazzettino scrive bassare una grappa di una sete satanica. Ma se il giornale si fosse preso qualche articolo di qualche settimana prima, c'è stata la Digos di Vicenza che aveva detto che non gli risultava per età satanica in provincia di Vicenza, perché era stato coinvolto con la storia di alcuni gatti trovati morti nella zona dei Colli Iberici, e qualcuno aveva lanciato l'allarme satanista di Messener nel Colli Iberici. La Digos dice non ci risulta nel Vicentino attività satanica. Trovano dei sassolini col 166 in Brenta e dicono Bassano sede di una sete satanica. Allora a questo punto o dice le palle la Digos di Vicenza o dice le palle il Gazzettino. Cioè,
questo si tratta soltanto di creare un allarme gratuito per vendere alcune copie di giornali, ma il Gazzettino si è sempre prestato a queste operazioni anche abbastanza sporche, vigliacche, infami, ed è una sua tradizione, cioè il disprezzo che il giornale ha un po' mantenuto nei confronti della società civile, insomma, cioè io continuo a comprare il Gazzettino, a ritagliargli gli articoli proprio perché per questo atteggiamento che ha il Gazzettino, cioè è talmente offensivo nei confronti della società civile che vale la pena di leggerlo perché altrimenti effettivamente non riusciamo neanche a capire che cosa c'è, però molti articoli sono delle vere e proprie offese, insomma offese dirette.
Sì, ma sai,
il Gazzettino è un giornale che ti dice io ho il diritto di diffamarti perché per me tu sei uno che si può diffamare, cioè, questo l'ha detto il vice direttore del Gazzettino, a me personalmente, per cui fate un po' voi, insomma, cioè un giornale che usa la diffamazione come regola, che dichiara anche al telefono, cioè in collegamento per telefono, è effettivamente un giornale che merita disprezzo, insomma, tanto per essere chiari. Questo è il giornale del Gazzettino.
Sì, appunto, come se questo un articolo aveva avuto parecchio spazio sul Gazzettino, reputavo appunto opportuno riportare, visto che appunto questo allarme satanista era stato smentito già a priori dalla Digos, e a un certo punto forse loro hanno maggiori informazioni rispetto alla polizia, sono più capaci di capacità investigativa, hanno informazioni che non portano ai giornali. Se la Digos ti dichiara 15 giorni prima che non c'è nessuna attività satanica, perché tu ti vai a trovare la sede di una sete satanica, bastano le grappe, insomma.
Almeno invece che inventarti, fai l'articolo su quello che hai trovato. Abbiamo trovato dei sassolini messi in questo modo, basta.
Cioè, sì, ma sembra da fare un articolo,
cioè,
se vanno sui cessi di tanti locali, forse trovano di più.
Resta storica quell'operazione fatta dai Luther Blissett a Viterbo. Sì. Che col giornale si spacciarono come setta satanica e mandarono anche dei filmati di un rito fatto in un casolare, cioè presero in giro per non so, un anno circa, adesso non mi ricordo esattamente il tempo, il giornale di Viterbo, il quale pubblicò e la notizia fu lanciata anche a livello nazionale, e ancora oggi alcuni pseudo cacciatori di sette, cioè la solita merda cattolica, ricordo che a Viterbo ci sono le sette sataniche, cioè, siamo a quei livelli, cioè, siamo ai livelli dell'imbecillità gratuita, delle offese gratuite alla società civile, che in fondo hanno un solo scopo, è la destabilizzazione dell'ordine democratico, perché alla fine è questo lo scopo.
Vabbè, sì, poi l'importante per loro, per tutti i monoteisti, è sempre quello di tenere il gregge dentro l'ovile e non lasciare che appunto esca, perché esiste sicuramente il lupo cattivo. D'altronde i problemi dei monoteisti li hanno in tutti quanti i campi, siamo partiti appunto ricordando dal fatto che esiste nel mondo arabo persone che si rifiutano di applicare i concetti del monoteismo, e poi New York, feste teatro, la strategia dei rabbini per riportarli ebrei in sinagoga.
Esatto.
Cioè, se uno fosse dal punto di vista del mercantile direbbe ma forse c'è qualcosa nel nostro prodotto che non va. No, bisogna creare una corona pubblicitaria come fa la Chiesa Cattolica con l'8x1000, in cui di fronte leggiamo la notizia del prete agli arresti domiciliari per pedofilia che viene arrestato perché sta reiterando il reato, E poi c'è la campagna pubblicitaria che ci presenta questi angeli salvatori delle persone povere, delle persone umili, delle persone indifese, che è soltanto una trovata pubblicitaria. L'importante è le persone che dovrebbero essere attenti a questo tipo di comunicazione.
Se qualcuno ha dei problemi che la Chiesa Cattolica abbia dichiarato guerra a tutte le società civili, il fatto che prendersi, visto il gazzettino, abbiamo detto, di... Accidenti, neanche scritto, eccolo qua, del 30 aprile 2006, con un titolo: i cattolici sono quasi 1 miliardo e 100 milioni. Sì, stanno tentando di saccheggiare tutta quanta le società. Dopodiché si lamentano se la Cina esercita il suo diritto, la sua libertà religiosa, proclamando i vescovi che lei vuole. La libertà religiosa non è mai a senso unico, bisognerebbe dirglielo a Ratzinger. Quando la libertà religiosa è a senso unico, è il terrorismo religioso, ed è quello che sta facendo Ratzinger.
Sì, ma sul discorso della religione in Cina, siccome sarà uno dei prossimi mercati, logicamente l'importante è sempre arrivare primi.
Sì.
E di conseguenza lì chi primo arriva riesce
meglio. Come se i cinesi non lo sapessero qual è la posta in gioco, cioè non, anche perché ricordatevi che la religione determina quelli che sono i principi fondamentali dei comportamenti delle persone, per cui non è una cosa semplice scontrarsi dal punto di vista religioso, come non è semplice per gli italiani uscire da quell'orrore assassino che è il cattolicesimo. Purtroppo è un dato di fatto questo.
Sì, io poi voglio sempre ricordare che esisteva il 1989, quando qualcuno non sarebbe aspettato il crollo del muro di Berlino, sicuramente potremmo anche assistere a una cosa del genere per la Cina, insomma. No? Non è detto che riescano a mantenere un livello di controllo politico e culturale così ampio.
Non è detto, infatti. Mm. Tutto può essere il contrario di tutto. Mm. D'altronde, questa è la vita, no? Si combatte e qualche volta si muore. Va bene, Francesco, 4 milioni di anni fa la prima risata, Socrate in ufficio si lavora meglio, effettivamente negli uffici delle grandi aziende ultimamente avevano usato tanti psicanalisti, no? E pensavano che quei psicanalisti risolvano le questioni, adesso ci provano quei filosofi. Indubbiamente qualche azienda si assicurerà qualche buon filosofo che abbia la capacità di coinvolgere un po' le persone, però come al solito quando si apre un mercato la pacottiglia si fa avanti, per cui avremo tanti filosofi da portafoglio, come abbiamo avuto tanti psicanalisti da portafoglio.
Sì, ma sai, il fatto è che probabilmente sono 150 anni della nascita di Freud, qualcuno sicuramente deve ricordare in qualche maniera questa cosa, e perciò si va a tirare fuori la psicanalisi a piè sospinto. Ma d'altronde la psicanalisi non è fatta da persone che sono capaci di comprendere, che non hanno alle spalle la capacità di comprendere gli archetipi, i movimenti dell'anima, della psiche, non servono assolutamente niente, insomma. Cioè, anche le teorie di Freud sono molto legate e condizionate alla sua esistenza, ha creato delle regole sulla sua esistenza, sui suoi problemi, e non possiamo pensare di poter rendere tutto a uno. D'altronde, proprio in questo periodo è uscito un inedito di Freud, e Freud scrive nel suo inedito, si dice: identificarsi con Cristo per superare Edipo. Allora è un frammento inedito del 1931, tradotto per la prima volta. E pensate appunto di questa appunto personalità, del fatto che bisogna identificarsi con qualcuno, con qualcosa. Ci farebbe comprendere che anche molti dei fondamenti della psicanalisi sono in realtà inadeguati, sono proprio dettati dalle condizioni, chiamiamole, di disagio, di inferiorità, di sofferenza che questo tipo aveva. D'altronde, l'identificarsi con Cristo per Freud deriva anche dal fatto del pessimo rapporto con il padre.
Lui ha sofferto molto, per esempio, la circoncisione, ha sofferta proprio come un trauma. Ma era Hillman che diceva: 100 anni di psicanalisi, le cose vanno ancora così male.
Sì, ma le cose vanno peggio.
È perché il problema è che non si vuole toccare il centro di quello che è la produzione dell'orrore, la produzione della distruzione dell'uomo, che tutto sommato resta sempre l'aspetto religioso. E finché non si affronta il dogma religioso, finché non si affronta proprio la questione religiosa, la questione emotiva, la questione di relazione fra le persone, chiaramente tutte le cose crollano, tutte le cose vengono assimilate, fatte proprie. Cioè la psicanalisi viene ridotta a trucchi per fregare le persone, per fregare meglio le persone. Prima c'era il confessionale, poi si usa la psicanalisi, poi si usa qualcosa. Cioè praticamente la Chiesa Cattolica si oppone a ogni cosa nuova, però è pronta a fagocitarla, a farla propria e usarla per riaffermare il proprio dominio. E anche la psicanalisi in fondo.
Sì, d'altronde sai, ci sarebbe anche da comprendere che forse noi viviamo in un momento in cui non siamo più consci degli archetipi che sono presenti. Una volta che esiste questa inflazione di archetipi che sono presenti ma non vengono visti, vivono in una realtà completamente staccata su cui facciamo difficoltà a controllarla, a rapportarci e entrare in contatto. E proprio quello che ha rotto il rapporto con gli archetipi è stato proprio il monoteismo, proprio perché rendeva l'uomo creatura e di conseguenza cosa che veniva dal nulla, che non aveva storia, che non aveva un passato, che non aveva un presente, ma aveva un qualcosa da cui adeguarsi. E questa rottura con l'archetipo rimane pur sempre presente e noi dobbiamo fare in qualche maniera contatto, avere un rapporto. Solo se non ne siamo coscienti la cosa è ben più peggiore, insomma.
Va bene, allora, visto che abbiamo fatto le ore 16 e 14 minuti...
Diamo via le telefonate, dice Claudio.
Sapevo io che tu volevi le telefonate, sempre le telefonate vuole questo,
dai,
mi piace moltissimo le telefonate.
049 700 700, 049 700 838 appunto per chi vuole intervenire in diretta sugli argomenti attinenti alla trasmissione.
Allora, va bene, e intanto cosa abbiamo? Attenti a quegli animali che sono... affamati. Pronto?
Ciao.
Ciao.
Bene.
Aspetta, mi è soffiato notizie del cartone animato.
Sì, te l'ho soffiato a me, ma tu di lo stesso, dai.
Sì, beh. Niente, perché mi fuori in Germania, però,
sì. Sì.
In Germania, però, stai proteste in Germania, no? E dopo stai in Inghilterra, MTV, come vedete.
No, al contrario. So che in Inghilterra non l'hanno mandato.
Ah, no?
E l'hanno mandato invece in Germania.
E in Italia ho detto neanche a parlare perché non a parlare. E seguì un dibattito di due ore, appunto ti invito che fai adesso dibattito.
Sì, sì.
Dopo per la libertà di stampa, no, di parlavi prima,
sì.
Sai tutto che posto che siamo in Italia, l'Italia, libertà di stampa dei giornali, non di televisione. A 77esimo.
E puoi abbassare la radio per piacere, sì, perché non riesco a mettere a posto i fischi.
Sì, beh,
siamo al 77esimo posto per la libertà di stampa.
A pari del Botswana.
A pari del Botswana.
77esimo.
Sì, ma guarda che più che libertà di stampa è autocensura, eh?
Sì.
E
sì,
questa
no,
è la cosa più atroce. Sì, cioè.
Dico, è l'unica a parlare di libertà di stampa, no? Che se l'auto pensa subito che l'autocensura.
Esatto, c'è l'autocensura. Praticamente o il giornale censura il proprio giornalista o il giornalista censura se stesso.
E dopo che sei Iuri, veramente chi sei in, crede di essere in buona fede i giornalisti stessi, capisci? Cioè, sei uomini giusti messi a, capito? Che...
Sì, all'amico dell'amico, l'amico dell'amico, esatto, che interviene. Se no, ma la struttura mafiosa,
e dopo ancora era intervistato un inglese che ha detto che mi meraviglio, ha detto, c'è un giornalista inglese, l'Italia vista dall'estero, l'Italia è una cosa anomala, insomma, come stampa, che parlare i giornali solo, dopo non parliamo dei media, delle televisioni, delle radio, dopo così, dopo io ho detto, insomma. 77, mi pensavo, voi dove sarà il decimo posto.
No, siamo molto
ricordo sempre che il 7 è il numero della Bibbia.
Tu pensa quando Ciampi è andato in Cina, no?
Sì, sì.
E lui ha scoperto una realtà che sui giornali non c'era. Magari c'era in qualche giornale specializzato, capisci? Però lui ha visto una realtà assolutamente diversa. E si è incazzato con i giornalisti dicendo ma come fa, voi ci tacete una situazione del genere? E i giornalisti si autocensuravano perché la Cina è comunista, non bisogna fargli propaganda, capisci? Allora loro si autocensuravano le notizie e praticamente in Italia si è saputo in ritardo di molti altri paesi qual era la reale situazione cinese, per cui il capitale italiano, cioè la finanza italiana, ha potuto muoversi in ritardo.
Esatto, sì, è così.
Cioè.
Sì, ho capito. cioè, già, non occorre che sia una censura esterna, insomma, che viene
dal regime, certo.
Esatto, non occorre più, insomma, come una volta, come sotto, che sia il confino, diciamo, no, non gli manda più via nessuno adesso, cioè, perché se, idee giuste, teste giuste nei posti giusti.
Sì, beh, ma i te censi, i te tra le gambe,
sì,
i te...
il mobbing,
sì,
una pratica.
Beh, guarda che io e Francesco siamo il più grande successo underground che esiste in questo paese,
sì.
Cioè, io con i miei dati faccio 200.000 pagine aperte in internet, vuol dire che almeno 30-40.000 persone in un anno vengono a leggermi, per cui si sta diffondendo in una maniera, diciamo così, proprio quello che stiamo facendo, soltanto che nessuno ne deve parlare, ed esiste una attività di polizia, fra virgolette, nel senso che non c'entra la polizia, chiaramente, esiste un'attività presso i giornali di pressioni e di minacce fatte dai cattolici per impedire di parlare quello che io e Francesco stiamo facendo, siamo il più grande successo underground esistente.
Sì. A proposito sempre del cartone animato, che insomma, che c'è questo papa, te vedi che è un capriccioso, fai questo papa che sei capriccioso, no? Ratzinger, che porta via tutti i suoi gatti, altri, te vedi. Mamma mia, pazzesco,
Sì, beh, c'è anche sembra la scena in cui lui salta sul
sì,
San Pietro.
Sì, sì.
D'accordo, lascio spazio.
Ok. Ciao, auguri. Ciao.
Dottore, appunto, qualsiasi cosa per loro è sempre pericolosa, anche un cartone animato diventa...
In questo momento tutto diventa pericoloso, Francesco, perché tutto chiarisce il loro inganno. Cioè, mentre una volta ci potevano anche non far caso, capisci? Adesso tutto manifesta il loro inganno. Pronto?
Sommini,
dimmi.
Suo padre dei farisei.
Dimmi.
Sei lui i farisei?
Come no?
Ecco, è sul tuo la Cina l'altro giorno, cosa che ha detto?
Cosa ha detto?
Che il vescovo ordina il capo cinese là, e io dice ordina il governo in Vaticano. E tu capito? Si sta ai magari perché i vescovi li ordina il governo cinese.
Sì.
No, qui è il Vaticano è ordine qua in casa sua, non
esatto.
Gli altri. È giusto,
è
no?
Quello che gli hanno detto.
Sì, è giusto qui la roba.
Io non so se è giusto o non è giusto, capisci? Però io so cosa c'è cosa bolle in pentola, capisci?
Sì, esatto.
Questo,
soldi.
No, non solo i soldi, ma il controllo degli uomini. Cioè,
sì.
Il controllo degli uomini come bestie.
Sì.
La posta non è poco, perché tu, quando hai qualche milione di persone, anche in una situazione come quella della Cina, puoi creare tanti problemi.
Ah, sì?
E se crei problemi che vanno troppo veloci, rischi di mandare a quel paese un intero sistema da 1.300.000.000 di persone.
Appunto, che era via fuori la morte, via fuori la crisi.
Appunto.
Comunque mi vada, mico un credo solo, perché in casa mia, in casa mia, che papi da parte, papi chi che vuoi, mi sento. Fatto bene, mica credo solo a quello che fa il male che si arrese. Sento chi è?
Chi è?
L'onnipotente, insomma, che non lo conosciamo. Non lo
conosciamo. Se non te lo conosci, scusa, come te fa?
Nessuno è mai mio, quello che ha fatto male a Cesare, chi è? C'era uno?
Certo si è fatto male a Cesare.
Si è buttato dalla terra.
Diversificazione delle specie, adattamento soggettivo alle variabili oggettive nel corso di miliardi di anni.
Appunto no. Ma il discorso che io mi dico, non mi credo, perché lui mia, chi è la mia parte, fate parete.
Sì,
e mi dico, che sono, no, non sai che vai a messa, che cosa, con la, insomma, non ne credo, capisco.
Va bene.
E mi rispetto tutti, capisco.
Ok.
Perché l'altro dì, mi sto qua qui di Geova, no? Quindi si mette qua da parte, si mette a parlare, no? E dice, no, e parla, va da Angi, mi mando da Fiara, Angi, Maria Vergine, saremo che i cacciatori non si d'accordo, questo. Insomma, la parola così, no? E allora, ho detto, ma te tieni qua, questo. Io, a me credo, guardi che credo. Adesso, ho conosciuto, guardi, quello che ha fatto il manico di Cesare.
Ma nessuno ha fatto il manico di Cesare.
Non ti ho conosci, e ti sto a parlare del signore di Angi.
Sto tenendo, ma perché tu hai bisogno di credere in qualcuno che abbia fatto il manico delle ciliegie?
Comunque, guarda, padre Francesco che ha molte obiezioni, no, però voglio fermare le sue obiezioni.
No, no, problema... sarà perché io proprio in questi giorni ho comprato delle piante da frutto e non ho mai pensato, quando guardavo che le stavano fruttificando, avevano i fiori, facendo le ciliegie, e che ci sia un costruttore del manico delle ciliegie, apprezzo la capacità di questa pianta.
Deve essere un onnipotente, insomma, per me.
No, non c'è assolutamente.
Guarda che c'è un mio amico, no? Che era a Ravenna, stava camminando per i fatti suoi, a un certo punto viene fermato dagli evangelici, noi testimoni di Geova, e quelli gli chiedono a bruciapelo: ma tu credi in Dio? Questo mio amico li guarda e gli dice: quale Dio? In quel momento questi sbiancano. E lui li guarda un altro po' e dice: ma il macellaio di Sodoma e Gomorra ha detto che si sono girati e sono scappati via. Va bene.
Bene, ci
vediamo. Ciao, auguri. Ciao.
Beh, sai, per me è sempre uno svalutare le cose quando si dice che le cose sono create.
Sì, anche un modo di dire popolare.
Sì. No, ma sai, cioè nel senso, no, ma è un modo di dire popolare, però vedi, mettersi di fronte a una cosa che è bella, una cosa che veramente è incredibile, che ti fa ammirare, che la osservi con piacere, che ha un gusto estetico, e pensare che questa cosa sia arrivata alla fioritura, sia cresciuta soltanto perché qualcuno l'ha creata, significa non dargli nessun valore. Invece dovresti dire, prova a pensare ad esempio quella pianta, il fatto stesso che abbia certi fiori,
che ha,
esatto, l'energia che ha,
che... Guarda lo scarabeo che eroe che è, questo scarabeo che continua, metti lo starcolaro, a spingere palline di merda per far continuare la propria specie e non si arrende mai.
Sì.
Se ci sono dune, lui spinge in tutti i modi per far continuare la propria specie, non è un eroe. Avevano ragione gli egiziani a rendere
sì, ma infatti erano, dal rispetto a un crocifisso, decisamente una qualità, una profondità, una ricchezza enorme, insomma. Anche perché soprattutto non invia ad altro, rinvia a se stesso, cioè tu devi imparare ad apprezzare le cose per quello che sono, per la loro natura, per la loro essenza, non perché qualcuno le ha create come delle macchinine caricate a molle, si muovono per quello. La volontà è insita nelle cose, è al loro interno. Renditi conto che esiste un rapporto, il daimon, chiamano il genio della pianta, e nessuno gliel'ha infilato dentro, non è un esperimento genetico, non è un qualcosa che uno urtato gliel'ha soffiato dentro.
Una delle ultime ipotesi per quanto riguarda la frutta che è stata fatta è che le piante fanno i frutti per venerare il mondo, farsi mangiare i frutti e poter nascere altre piante di quella specie. Per cui fanno i frutti proprio come manifestazione di Venere all'interno della vita, all'interno della loro esistenza. Per cui è una capacità di intelligenza estremamente grande, ed è un'intelligenza che si manifesta all'interno degli adattamenti che nel corso di milioni di anni la pianta ha avuto in base a quello che ha trovato, in base alle sollecitazioni che ha incontrato nel corso della sua esistenza. Chiaramente altre piante che non sono riuscite ad adattarsi o che sono state inadeguate rispetto alla situazione oggettiva in cui vivevano sono scomparse oppure si sono trasformate, però è l'intelligenza della singola pianta, è l'intelligenza della singola specie, è l'intelligenza degli animali, e noi questo dobbiamo vedere nel mondo, l'intelligenza di tutti gli oggetti nel mondo nelle loro strategie di esistenza, perché in fondo anche noi come specie umana, se non avessimo avuto le stesse strategie di esistenza quando nostro nonno non aveva un cervello perché stava nel brodo primordiale, forse come specie non saremmo mai avvenuti, mai costruite. E invece anche noi, quando non avevamo cervello, per cui quando non avevamo questa forma, questo pensiero, eravamo in grado di mettere in atto quelle strategie per diventare ciò che siamo. E questa è l'intelligenza, questo è il potere della vita. Questo è il potere di essere, il concetto di potere di essere, vi ricordo, esiste solo nel paganesimo politeista, perché è il potere con cui io, ogni singolo soggetto, si rappresenta nell'esistenza. Non esiste il potere di essere nel monoteismo, perché il monoteismo è il potere di Dio. Dio dà agli uomini il dono, Dio dà a Paolo di Tarso il dono dell'impotenza sessuale. Ecco, Dio dà il dono, non è Paolo di Tarso che ha
il potere di rappresentarsi, per cui nel monoteismo il concetto di potere di essere non esiste, solo nel paganesimo.
Sì, e poi ricordiamoci sempre che le cose attorno a noi sono vive, cioè tu dicevi un modo di dire colui che ha fatto il manico, sì, però io cerco un altro modo di dire, che ad esempio dice non sta a indicare con il dito il frutto del ciliegio, perché si annebbia, cioè significa si annebbia perché vuol dire che è capace di percepire, di essere osservato. Dobbiamo sempre avere una percezione di saggezza popolare non derivata dalla creazione, perché ricordate che tutto quello che ha a che fare con la creazione, quel creato che è intromesso, non appartiene alla nostra cultura, deriva dalla follia del monoteismo, di che il mondo è creato. Bene, io lo ricordo, l'11 di maggio, giovedì alle ore 21, Monte Grotto Terme alle ore 21, pub Imbolc, via Aureliana 68, il MUT dei pagani, cioè l'incontro dei pagani dei Vicam Veneti.
Bene, io invece vi ricordo che alle 19 sono ancora in trasmissione e siccome ho finito Paolo di Tarso della Legge vi farò una trasmissione legata alla cosmologia, cosmogonia, escatologia del paganesimo. Qui parleremo di cosmologia, cosmogonia e escatologia proprio del paganesimo politeista. Qui parleremo un po' di questo e vedremo un pochino se riesco a farvi capire cosa crediamo noi pagani sulla creazione del mondo e sulla morte. Boh, crediamo qualcosa noi?
Sì. No?
Sì e no, nello stesso tempo. Anche perché sappiamo che ciò che ci si rappresenta davanti alla vita non è mai uguale, per cui se non è mai uguale, perché dobbiamo credere ad una forma? Bene, ne discuteremo stasera alle ore 19.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti e vi lascio con l'Liscio di